Buonasera, buonasera Grosseto. Continuano i momenti di spazi culturali di quelli che è la tre giorni, la festa nazionale di Casa Pound, direzione rivoluzione per tornare potenza. Abbiamo qui in questo momento, per questo spazio, dedicato a tutte le ragioni del no contro la follia del DDL Zan, contro la follia del gender, il vice direttore del La Verità, Francesco Borgonovo. Facciamogli un grande applauso. Francesco è uno dei massimi esperti, possiamo dire oggi in Italia, di quello che è la questione di DL Zani, quella che è la questione di genere. Ne tratta spesso e volentieri all'interno del quotidiano che praticamente dirige, di cui è il vice direttore. Ha scritto un paio d'anni fa un bellissimo libro per Altaforte Edizioni, che è L'era delle streghe, che anticipava anche i temi del quale andremo a trattare questa sera, e da pochissimo, in allegato con La Verità, che trovate al banchetto all'ingresso della sala conferenze, Il regime del gender, con il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Ma entriamo subito nel vivo, non vi rubo altro tempo. Quali sono le ragioni del no al DDL Zan e al gender? Francesco.
Grazie Maria.
Tra l'altro veniamo anche dallo stesso posto, io e Maria De Filippi, praticamente.
Io non sento niente quando mi parli, se mi parli senza microfono...
Faccio tipo il mimo, ti faccio.
Esatto. No, questo doveva essere un monologo, ma ormai, tra l'altro, visto anche l'argomento, ci tenevo che ci fosse con me Cafarchio.
È davvero una bella spalla di bella presenza.
Dopo Todi siamo una coppia rodata, insomma, quindi possiamo parlare di questo argomento. Grazie a tutti, vedo con piacere che siete tanti. Siete bellissimi come sempre, perché quando vengo a Casa Pound c'è sempre uno stuolo di persone bellissime, la meglio gioventù, e anche se ogni volta si devono sentire sempre le solite cose, del lampi, di questi, di quegli altri, e vabbè, insomma, niente inutili. E il tema di stasera, di oggi pomeriggio, è il DDL Zan. Le ragioni del no al DDL Zan sono una decina, cioè una per ogni articolo del DDL Zan. Io però non voglio annoiarvi stando lì a spiegarvi articolo per articolo perché questa roba non serve. Preferisco spiegarvi perché secondo me è in blocco questa legge, è in blocco l'ideologia che l'ha proposta, che vanno rifiutate. Il DDL Zan, anche se quelli che l'hanno proposto non se ne rendono bene conto, ci riporta fondamentalmente a un'idea perversa del Medioevo. Tutte le volte si sente ripetere: chi non vuole l'utero in affitto è medievale, chi è contro l'ideologia LGBT ci vuole riportare al Medioevo. No, io invece sono convinto che sia l'esatto contrario, cioè chi vuole questa legge si basa su un'idea tipicamente medievale, cioè la separazione del corpo e dello spirito, del corpo e della mente. No? Per quale motivo? Prendete i transgender, vi stanno raccontando che a un certo punto qualcuno si sveglia la mattina, no? Si sveglia un bel giorno, no? Se non la mattina, la sera, il pomeriggio, si sveglia un bel giorno e si sente, se è maschio o donna, o se è femmina, si sente maschio. Quindi esiste qualcosa precedente al suo corpo, qualcosa di impalpabile, di indefinibile, che è vero, no? Cioè, c'è una donna che vuole diventare uomo, il suo corpo femminile non conta, conta quello che si sente, che lei si sente. Lei si sente uomo, c'è qualcosa che precede il suo corpo che è maschile. Io mi chiedo, ma che cos'è questa cosa maschile che c'è dentro di lei? È l'anima? Lo spirito? La mente? Che cos'è? Questa è un'idea, forse diffusa anche prima del Medioevo, un'idea platonica quasi. Ci sono le idee, c'è l'anima e poi c'è il corpo separato. E allora bisogna aggiustare il corpo in modo che divenga corrispondente all'anima. quest'anima che ha scelta è maschile o femminile. E questo deve essere un diritto di tutti. Noi invece facciamo parte di una cultura che si è costruita sull'unione dello spirito e il corpo. Certo, non c'è niente di male ad allenare, ad esempio, il proprio corpo per essere corrispondente allo spirito, ma un altro conto è manipolare tramite la tecnica il corpo per cambiarlo e per adattarlo a qualcosa di incomprensibile che aleggia, no? Al di fuori. Ora, a me questa sembra una concezione quasi magica. Cioè, che cosa c'è di, visto che si riempiono la bocca con studi scientifici, vi dicono ormai c'è la diagnosi di disforia di genere. Se la disforia di genere si basa sul fatto che esiste un principio immateriale maschile o femminile che entra dentro un corpo e quindi bisogna adattare il corpo a quello spirito, non so cosa ne penserebbe Galileo o Cartesio. Io credo che siamo molto lontani dalla scienza occidentale moderna. Siamo nell'ambito della magia, della superstizione. Solo che dire queste cose è pericoloso, non si può. E questo è l'altro aspetto del DDL Zan. Non solo riporta una cultura che è completamente contraria a quella in cui noi tutti siamo cresciuti, ma vuole impedire a chiunque di criticarla. A questo serve. Questa legge non aggiunge un diritto, non c'è un diritto in più. Noi adesso siamo ossessionati dai diritti, no? Non esistono più i doveri, esistono soltanto i diritti. Si confondono i desideri personali con i diritti, no? Si confonde le possibilità, la possibilità che la tecnica ci offre con un diritto. Un esempio: io posso pagare una donna per mettere al mondo un bambino, comprare quel bambino e tenermelo. È una compravendita, no? A mio avviso è una forma di schiavitù. Io compro il corpo di una persona, della madre e del figlio. Ebbene, questo è presentato come un diritto. Lo posso fare, quindi ho diritto di farlo. Questa è la dismisura tipica della nostra epoca, no? Non c'è nessun confine, va bene tutto. Se posso pagarlo, allora ne ho diritto. Se io critico questa cosa, invece vengo demonizzato. Guardate, non è che le ragioni del no al DDL Zan siano diverse dalle ragioni del no al Green Pass, o siano diverse dalle ragioni del no all'immigrazione di massa. Se ci pensate, stiamo affrontando sempre lo stesso problema, tutte le volte, in forme diverse. Facciamo un esempio. Io ho sentito ieri lo scrittore Gianrico Carofiglio dire che chi è contro il Green Pass, chi ha rifiutato di vaccinarsi, è un saprofita, è un parassita della società. No? Quindi andrebbe punito, isolato, zittito e possibilmente privato dello stipendio. Sui giornali tipo Repubblica queste argomentazioni vengono riprese costantemente. Oggi c'era un'altra intervista a Brignani, medico immunologo del CTS, che dice la stessa cosa. Dice: i Novax sono preda di teorie paranoidi, quindi vanno puniti, privati dello stipendio, obbligati a vaccinarsi, espulsi dal consesso civile, perché i Novax sono fascisti. Questo alla fine, sempre lì si arriva. Tu sei contro il DDL Zan, quindi sei un medievale, paranoico, antiscientista, fascista. Sei contro all'immigrazione di massa, non conosci i dati, ti basi sulla percezione, non accetti come funziona il mondo, perché il mondo funziona così, le migrazioni di massa sono un evento epocale che non si può fermare. Quindi se rifiuti tutto questo, sei un fascista. E allora il punto è sempre questo, il punto è sempre la demonizzazione del nemico. Leo Strauss, un filosofo americano, diceva la reductio ad Hitlerum, cioè Hitler, il male assoluto, quindi tu sei come Hitler, appena dici una cosa, ecco, zitto. Il DDL Zan serve a questo, tutte le norme che stanno facendo servono a questa cosa, a zittire il dissenso. E allora le ragioni del no sono prima di tutto queste. Di fronte a un regime, perché è un regime, vi dicono, vi hanno raccontato dal 1989 in avanti, caduto il muro di Berlino, è finito il comunismo, sono finite le ideologie. No, oggi c'è un'altra ideologia, quella trionfante, la più potente di tutti, il liberalismo, che è un'ideologia. E come si capisce che è un'ideologia? Perché dice, io non sono ideologico. È un'ideologia anche piuttosto violenta nei modi, nei toni. Non è esplicitamente autoritaria come, lo stalinismo. Non c'è la persecuzione fisica, per ora. Però c'è la persecuzione del diverso, l'isolamento, la cancellazione, la mostrificazione, sempre. Oggi tu, se sei contrario al DDL Zan, sei uno, guardate il ragionamento. Faccio un esempio che mi riguarda personale. C'è uno scritto, un noto scrittore che si chiama Edoardo Albinati, forse mio carissimo amico, siamo molto amici da quando frequentavamo la FIGC. Albinati ha vinto il premio Strega, che dice chi se ne frega, infatti, ma soprattutto è diventato famoso un paio d'anni fa perché durante un evento come questo aveva detto: sono arrivato a pensare, chissà cosa succederebbe, quasi mi piacerebbe, o desidero che muoia un bambino sulla nave Aquarius, carica di migranti, così vediamo cosa succede a questo governo di fascisti e maiali. No? Questo è più il succo, adesso fascisti e maiali non lo ha detto, però forse lo ha pensato. Si è curato la morte di un bambino. L'avesse fatto Cafarchio, sarebbe probabilmente... ci sarebbero le sue foto, no, sulle pareti delle questure di tutta Italia, oltre a quelle già presenti, no, prima.
Grazie per la pubblicità, però. Prima. Progresso, direi.
Io che voglio davvero bene alle minoranze, infatti ti voglio bene. Ci sono...
Un applauso
per le minoranze. Allora, questo signore scrittore, che ha qualcosa in comune con Caro Figlio, evidentemente, perché gli piace, no, dire queste cose così, ha scritto in un libro appena uscito che io sono un frocio, così, perché ho la barba curata, dice lui. Ha detto anche che sono magrolino, quindi ci terrei pubblicamente a ringraziarlo, e ha aggiunto in questo passaggio, oltre che io sono un frocio, che devo essere bastonato. Perché? Perché sono contrario al DDL Zan. Quindi, attenzione, visto che io sono contrario...
Un galantuomo,
ma sì. Visto che io sono contrario al DDL Zan, sono chiaramente un omosessuale represso, dice lui. E quindi, se io sono un omosessuale represso, sono contro il DDL Zan, pur essendo omosessuale, sono un fascista. Quindi sono uno che odia, e dunque è giusto odiarmi, quindi bastonarmi. È lo stesso procedimento che fanno con il Novax. Tu sei critico verso il Green Pass, verso le misure del governo? Allora sei uno che odia gli altri perché vuole contagiarli. Sei uno che non si rassegna alle norme di civiltà. Sei uno che odia. Sei uno che odia. Quindi è giusto odiarti. Quindi è giusto essere violenti contro di te. Walter Veltroni lo ha scritto. Bisogna odiare l'odio. Detto così è una scemenza tipica di quello che l'ha proferita. Ma se ci ragionate è un'idea terribile, perché riduce tutti voi a odiatori. E se voi siete odiatori, allora è giusto odiarvi. E se è giusto odiarvi, è giusto perseguitarvi, è giusto chiudervi i profili Facebook, è giusto multarvi, è giusto togliervi dalla circolazione, è giusto menarvi. E in un lampo siamo tornati a uccidere un fascista, non è reato. Queste sono le ragioni del DDL Zan, non i singoli articoli. Io potrei dirvi, sì, il DDL Zan sdogana di fatto l'utero in affitto. Perché se io stabilisco che non posso discriminare, no? Non posso fare differenze tra le coppie LGBT e le altre persone. E in base a questo principio... dico, vabbè, quindi la coppia gay, per non essere discriminata, ha diritto ad avere figli, posto che non ce l'hanno neanche gli eterosessuali, diritto ad avere figli. Al massimo avere figli è una responsabilità, non è un diritto, non è una cosa che tu compri. Ma se diventa un diritto, allora io non posso privare le coppie LGBT di questo diritto, quindi ho sdoganato l'utero in affitto. È ancora più pericoloso col trans. In Italia è già permesso cambiare sesso, si può. C'è una legge anche...
82, tra
esatto, me. Particolarmente, insomma, sono tanti anni che si può cambiare sesso. È a spese dello Stato. Se uno vuole cambiare, se tu vuoi cambiare sesso...
Lo so, magari finito
vediamo
la tua conferenza,
dopo quando
vediamo
finito,
un attimo,
ne parliamo. E se tu vuoi cambiare sesso, vai dal tuo medico, ti sottoporrai a un iter, parli con uno psicologo, andrai da un endocrinologo, ti daranno un'autorizzazione e potrai iniziare il percorso di cambiamento di sesso, compiuto alla maggiore età. Potrai fare l'intervento chirurgicamente, cambiare nome sui documenti. Se sei minorenne, lo Stato ti paga, se viene autorizzato, ti paga un farmaco che si chiama triptorelina, che serve a bloccare la pubertà, è un bloccante della pubertà. L'idea è che se tu, visto che il bambino è indeciso, gli somministri questo farmaco, gli blocca la crescita, così lui si prende più tempo per capire. Ora io mi chiedo, se uno non ha mai sperimentato cosa significa essere maschio, perché ha 13 anni, no? Sta iniziando a entrare nel suo sesso, a capire che cosa significa, a relazionarsi come maschio, a scoprire la sessualità. Come fa a sapere che vuole essere femmina, senza peraltro sapere nulla di cosa significa essere femmina? L'unica cosa che potrà fare è avere in mente uno stereotipo, avere in mente che le donne sono molto truccate, che hanno questi capelli lunghi, e infatti poi nella realtà tendono a riprodurre questo stereotipo. È raro vedere un transgender M2F, cioè maschio verso femmina, che non sia più possibile simile a una modella, perché quello è lo stereotipo maschile, l'iperdonna. In Italia è già possibile fare tutto questo. Il problema è che se diventa un diritto modificare, come dicevo prima, in base alla propria anima, anche il proprio corpo, e beh, allora come fa un medico a dirmi no, forse non è il caso che tu cambi sesso? Se è un tuo diritto e io ti dico di no, non ti sto dando un'indicazione medica, ti sto negando un diritto. E quindi, cosa che già succede, di fronte al ragazzino portato dai genitori, spesso confusi, che non sanno cosa fare, il medico cosa fa? Dice sì, va bene, avanti. È successo in Inghilterra, nel giro di 5 anni sono aumentati del 300-400%. I casi di ragazzini che vogliono cambiare sesso. Ci sono stati dei processi. La clinica Tavistock, principale centro inglese per il cambiamento di sesso vicino a Londra, al nord di Londra.
Voi ne avete parlato anche su Panorama, peraltro.
Ne abbiamo parlato anche su Panorama, e abbiamo fatto, Marianna Baroli ha fatto un bellissimo reportage su Panorama, di cui accenna il direttore Belpietro nel libro che c'è lì. In questa clinica ha subito un processo perché ha iniziato il cambiamento di sesso una ragazzina minorenne, Kira Bell, la quale a un certo punto, arrivata al momento della medicalizzazione, cioè dell'operazione, si è resa conto che il cambiamento di sesso non risolveva i suoi problemi. Ha fatto causa, ha vinto in prima istanza, il giudice ha stabilito che da ora in poi in Inghilterra fino a 16 anni non si può iniziare un percorso di cambiamento di sesso. Tutti i paesi, anche il Nord Europa, l'avanzatissimo progressista Nord Europa, sta tornando indietro. Noi andiamo avanti, invece. L'Italia è l'unico posto che va avanti in questa direzione. Quindi non si tratta di aggiungere un diritto in più. È già possibile farlo. E allora di cosa si tratta esattamente? Se io non aggiungo diritti, dicono serve fermare la violenza, ah sì? Cioè, visto che c'è una legge, questo mi impedisce di dare due schiaffi a una persona, non credo. Se io sono un odiatore, odio gli omosessuali e voglio andare in giro a picchiarli, anche se c'è una legge me ne frego, li picchio lo stesso. Peraltro, oggi, se uno picchia un omosessuale perché è omosessuale, può avere delle aggravanti, futili e abietti motivi. Quindi, anche da questo punto di vista, l'ideale Zan non serve. Allora, se non serve a garantire dei diritti in più, se non serve a proteggere dalla violenza fisica, a che cosa serve? Serve a far tacere me, serve a far tacere voi. Dice, ma no, non è vero, c'è addirittura un articolo in cui si ribadisce la libertà di espressione. Ebbene, proprio perché c'è dentro un articolo che ribadisce la libertà di espressione che io mi preoccupo. Perché teoricamente la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione italiana, che incredibilmente, pensate a che livello siamo arrivati. Cioè oggi, no, i pericolosi fascisti sovversivi sono garantiti dalla Costituzione, che diventa un baluardo. Cioè, a questo punto siamo, che vengono messe in discussione persino le norme della Costituzione antifascista, quella che cita Berizzi ogni volta che apre bocca. Se non sapete chi è Berizzi, andate a cercarlo su internet.
Magari è nascosto qui fuori, peraltro.
Aspettando che noi diciamo cose di odio, no? Perché giustamente solo il fatto, ho letto qualche pezzo, solo il fatto di fare una festa con delle conferenze, ecco gli odiatori. Vedete com'è? Questa cosa qui, con il DDL Zan, non si potrebbe fare. Perché io sarei accusato, come già avviene su Google, cioè addirittura un'applicazione fatta da insomma attivisti LGBT americani, che tu la scarichi e ti segnala in rosso gli omofobi su Google. Tra questi omofobi ci sono persino degli omosessuali. No? Persino le lesbiche che sono contrarie all'utero in affitto, contrarie al DDL Zan, vengono segnalate come omofobe.
Anche alle ultime elezioni europee, peraltro, c'era un sito che metteva una scaletta in base a quanto era
ecogender. È la cosa tipica, cioè è la cosa tipica, di nuovo succede come con il Novax, succede come quello che è contro l'immigrazione, succede come tutti coloro che si oppongono al pensiero dominante. La schedatura, indicazione come odiatore, cancellazione. Questo è. In tutti i segmenti. Provate a dire, non so, ad esempio, sull'immigrazione, no? Appena tu esci dal recinto che hanno tracciato per te, anche se sei una minoranza, io dicevo prima, la prendo più diretta. Allora, vi ho detto prima questo scrittore Albinati che dice che io sono frocio. Bene, mettiamo che io lo sia, no? Lui sta dicendo quello è un gay, ok, quindi io sono gay, però tu stai invitando a bastonarmi e mi offendi pubblicamente. Quindi che cosa vuol dire? Che tu non vuoi tutelare la minoranza, cioè gli omosessuali, tu vuoi tutelare la minoranza che fa comodo a te. Ovvero, quando l'omosessuale esce dal seminato, ad esempio una lesbica che critica l'utero in affitto e critica il DDL Zan, allora non va più bene. Pensate, volevo un esempio analogo, i musulmani. Voi sentite mai un esponente di un'associazione musulmana parlare del DDL Zan? No. Perché? Perché sono contrari. Lo sentite mai intervistato sull'aborto? No. L'ho sentito intervistato solo quando deve dire no, l'Islam non c'entra col terrorismo, in Italia gli immigrati stanno male. In quest'ambito, finché il musulmano, cioè la minoranza, rimane all'interno del, come dire, giardinetto che hanno tracciato per lui, allora va bene, perché è utile, perché può dire, può servire a dire che la destra è fascista, brutta, cattiva, intollerante. Ma se dice qualcosa di contrario, allora immediatamente va zittito, no? Immediatamente va emarginato. Se c'è un nero che sta a destra, Tony Iwobi della Lega, ad esempio, Tony Iwobi della Lega dice no, il partito di cui faccio parte non è razzista, io sono contro l'immigrazione di massa. Allora non è un vero nero, non fa parte della minoranza, è uno zio Tom. è uno che odia se stesso. Questo è. E succede sempre così, in tutti i segmenti. Allora, e arrivo alla conclusione. Io un paio di giorni fa ho incontrato un giornalista americano, un saggista americano che si chiama Rod Dreher. È l'autore di un libro che negli Stati Uniti è stato un bestseller, che si chiama L'Opzione Benedetto. Lui è cristiano, fa un ragionamento molto interessante sul politicamente corretto. Ha appena pubblicato un nuovo libro per Giubilei Regnani. Andatevelo a cercare perché è molto bello. Lui lo vive come cristiano, ma in generale parla a tutti quelli che stanno contro, no, questa marea montante dell'ideologia liberale. Lui è andato a intervistare dei dissidenti sovietici che dall'Europa dell'Est si sono trasferiti negli Stati Uniti nel corso degli anni. Questi dissidenti gli hanno detto: noi guardiamo la società americana di oggi e vediamo dei tratti analoghi a quelli della società sovietica da cui siamo scappati. La criminalizzazione del dissenso, la censura, le università da cui vengono cacciati i professori che non usano i pronomi giusti. Sapete, no, la storia dei pronomi. Bisogna usare, se uno vuole essere chiamato al femminile, allora deve usare il femminile, al maschile deve usare quello, c'è il pronome neutro, quello che usa la murgia, lo schwa e queste altre cose qui. Se non usi questo, rischi il posto di lavoro. Così come se rifiuti il vaccino, se sei contro il Green Pass, ti lasciano a casa, perdi il posto di lavoro. Dove succedevano queste cose? In Unione Sovietica. È uguale? No, non ci sono i gulag, non c'è l'oppressione fisica. Certo, quindi ti dicono, visto che non ti bastoniamo e non ti veniamo a prendere a casa, allora la dittatura non c'è. No, c'è, è diversa però, è più soffice, più sottile, è dentro di te. Tu vuoi partecipare alla dittatura, vuoi stare sui social, sei contento di starci, vuoi farti notare, vuoi apparire, vuoi essere famoso, vuoi essere riconosciuto, partecipi volontariamente, ma è uguale, il meccanismo è lo stesso, la sorveglianza, l'espulsione del diverso, del dissidente, la criminalizzazione, è semplicemente un pochino più sotto traccia. Come se ne esce, dice Dreher, se ne esce alleandosi con tutti quelli che sono contro. Io sono un cattolico tradizionalista, quella è una lesbica di ultrasinistra comunista, fa lo stesso, siamo contro questa ideologia, siamo alleati. È la stessa cosa, incredibilmente, che ha scritto Alexander Dugin nella quarta teoria politica. Chi è contro si allea. Poi dopo eventualmente si vedranno le differenze. Ma adesso l'importante è dire no, reagire, non ribellarsi. A me piace molto la parola rivoluzione. Oggi è pieno di ribelli, dappertutto. Ci sono le bambine ribelli, no, nel libro di favole, ci sono i ribelli, quelli Steve Jobs è un ribelle, no? Ribelle è cosa? Tutti sono ribelli, si ribellano tutti. Perché il ribelle è il simbolo di questo tempo. Il ribelle viene presentato non come quello di Junger o come il partigiano di Schmitt. Il ribelle è quello che se ne frega dell'ordine, delle regole, fa quel cazzo che gli pare. Faccio quello che mi pare, quindi sono un ribelle. Sii te stesso, no? Devi esprimere te stesso. No, veramente al mondo non gliene frega un cazzo di quello che hai da dire, però fa lo stesso, esprimiti, di, tira fuori, ribellati. Questo è l'imposizione. Una volta si diceva volere è potere, oggi volere, cioè desiderare, è dovere. Se tu hai un desiderio, allora devi soddisfarlo. Qualcosa ti dice di no, allora ribellati. Viola tutti i limiti, tutti i confini, fai quello che ti pare. Certo, questo vale semplicemente perché hai soldi, perché può comprarsi la ribellione. Vale per Greta Thunberg, che dice ribellatevi ai ragazzini, no, che vanno in strada a Milano a manifestare contro le emissioni, poi hanno 8 cellulari, bloccano il traffico per 7.000 ore e poi prendono quei monopattini, no? E sfrecciano investendo i rider che vanno contromano. Questa è un po' l'immagine demoniaca di Milano, no? Se voi andate in giro a Milano e sono ogni, ormai è come Mario Bros, cioè ogni cosa c'è un nemico che ti arriva per strada. Però questa è la ribellione, tutti sono ribelli oggi, la rivoluzione è una cosa diversa. Oggi c'è bisogno di rivoluzionare, cioè di dire no, non voglio il DDL Zan, non voglio l'immigrazione di massa, non voglio le vostre leggi liberticide. No, grazie, anche gentilmente. Un grande scrittore, Herman Melville, scrisse, disegnò questo personaggio di Bartleby lo scrivano, il quale alle domande rispondeva I prefer not to. No, grazie. La vuoi questa legge? No. Perché? Perché è un simbolo, è una incarnazione dell'ideologia dominante. E allora tutti i no vanno bene. E dopo che si è detto no, si lavora per distruggere questa ideologia livellante e per ritornare all'ordine precedente. Questa è la rivoluzione. Il ribelle non va da nessuna parte, è funzionale al sistema. Il ribelle è Greta Thunberg, il ribelle è Fedez. Poi dice i talebani cancellano la musica, poi guardi Fedez e dici però... La rivoluzione comincia con le singole cose, dire no alla legge, ma dire no, secondo me, anche personalmente, quotidianamente, a tutte le piccole cose, la dittatura dei social, a cui ci mettiamo noi dentro, no, a tutte le... al selfie con la pasta... No, quello non è fare la rivoluzione, quello è partecipare, è diventare una minoranza. Non vogliono ridurvi totalmente al silenzio, vogliono che siate un rumore sommesso nel caos. Non vi diranno mai, ci provano, poi il DDL Zan non passerà così com'è, continueranno a provarci, ma non finirete per adesso in galera, sarete cancellati, come sommergendovi di rumore, invasione, no? Mille immagini. Allora, questa roba qua non bisogna partecipare. Non serve fare il selfie con le uova e la gallina se poi non difendi i prodotti italiani realmente tutti i giorni con le politiche, non ti opponi alla costruzione del gigantesco centro commerciale. Non serve fare questo. Non serve scrivere... Non serve scrivere i proclami su Facebook o frignare quando, no, dopo, oddio, incredibile, c'è sta censura, a sinistra vuole la censura. Ma poi cosa fai realmente per difendere la cultura italiana? Non sai neanche che cosa sia. Dice, sento persone, bisognerebbe, non sanno parlare, questi clandestini che non sanno parlare italiano, vabbè, perché i politici nostri sì. Allora, perché dire no al DDL Zan? Perché la mia lingua ha un valore maschile e femminile, la differenza ha un valore, la differenza insegna a pensare, discriminare è bello. Nelle università inglesi, quando l'Inghilterra era un impero ed era grande, insegnavano agli studenti a discriminare. Discriminare vuol dire separare, dividere. Io sono questo, tu sei quello, tu sei maschio, io sono femmina, la prima differenza fisica che vediamo. La prima cosa che fa un individuo per diventare individuo, persona, è separarsi dalla madre. Discriminare, questo sono io, quello sei tu. Discriminare è dividere il bene dal male. E oggi non si può più fare, non si può più dire questo no perché è male, questo non c'è più il giusto, non esiste il giusto, esiste il corretto, il politicamente corretto. che non è una cosa corretta dal punto di vista politico, è un pensiero filtrato dalla politica, è corretto, come il caffè. Tu ti stai bevendo un caffè corretto con la grappa, in questo caso corretto con la merda, ma è uguale. Allora, e davvero finisco, dire no non è solo essere contro, essere a favore. C'è un'altra cosa che vedo spesso sulle magliette quando vengo qui: difendere. Difendere non è un verbo passivo. Difendere comporta un'azione. Io sto difendendo quando allontano un colpo. Per allontanare un colpo, ad esempio, se arriva uno e vuole picchiare Cafarchio, cosa che succede spesso, e io voglio difendere Cafarchio, per spostargli un colpo devo intervenire, compiere, fare, no? Non semplicemente stare fermo, compiere un'azione. Allora, difendere vuol dire compiere delle azioni positive. Difendere la nostra lingua vuol dire no, ma vuol dire anche studiare, leggere, recuperare le tonnellate di auto. Uno può dire: ah, che bella la letteratura italiana. Poi vai in una libreria e non c'è D'Annunzio, non c'è Marinetti, non c'è Mazzini, non c'è Foscolo a momenti nelle librerie Feltrinelli. Il problema non è che censurano il mio libro come hanno fatto, il problema è che censurano D'Annunzio. Ma chi lo legge oggi in annunzio? Qualcuno di voi lo ha letto recentemente? Alzate la mano.
Occhio per con quelle, forza con l'allegato con le del braccia. Beh, per forza con l'allegato del primato nazionale l'hanno letto tutti D'Annunzio. Vedi che non sei aggiornato.
No, come no? Me l'hai anche dato tu. No, D'Annunzio vero, non quello spiegato da Siniscalchi. Però, capito, c'è bisogno di fare queste cose qui. C'è bisogno, è bella questa iniziativa. Perché se andate a vedere... di tutti i padri della patria che fa il primato nei suoi libricini, non ce n'è uno che vi facciano realmente studiare a scuola. Non ce n'è uno di cui si conoscano i testi. Le opere che hanno scritto non si trovano in libreria. Ma questa è colpa anche nostra. Quindi non basta la foto col tortellino per dire viva, difendo la cultura italiana. No. Leggere, studiare, allenarsi. Difendere è un'operazione agonistica, non antagonistica, essere contro, agonistica, è una sfida, un allenamento, una battaglia quotidiana. Queste sono le ragioni per dire no, perché il DDL Zan cancella la differenza, cancella la lingua, cancella l'identità, cancella la cultura, cancella le opinioni diverse. E poi l'ha proposto Zan, che a me sta un po' anche antipatico, quindi insomma. No, non è vero. Non è vero. Alessandro Zan invece a me sta anche simpatico. Peccato che quando sono andato in Parlamento ad esprimere le ragioni della mia contrarietà al DDL Zan, lì invece ho fatto due palle così, articolo per articolo, spiegando cose, lui non c'era, però i suoi amici il giorno dopo sono premurati, e anche lui, di dire che io ero omofobo. Cioè nessuno mi aveva ascoltato. Nessuno aveva visto nemmeno la diretta sul sito del Parlamento, però io ero omofobo, a prescindere, perché sono io. No? Così funziona. Non è che a me mi hanno impedito di parlare. Ho parlato, ma non mi ha cagato nessuno. Questo è il punto. Che se io non vengo qua da voi, vengo qui da voi e voi non mi ascoltate, o pubblichiamo i libri e voi non li comprate, pubblichiamo i giornali e voi non li leggete, non serve a niente. Difendere comporta un'attività. Studiare, allenarsi fisicamente, mentalmente, e fare tutto questo. Io rompo sempre le scatole con questa storia perché ci tengo, perché quando vedi una scuola italiana, dice sì, il problema è se i bambini cambiano sesso, va bene, cominciamo a farli bambini, poi dopo quello del sesso è un passaggio successivo, fra un po' non ce l'avremo più il problema, perché non nascono. Dice, non sanno, andate in una scuola, parlate con i ragazzini delle superiori. C'è gente che non sa scrivere nelle scuole italiane, italiani che non sanno scrivere in italiano. Sono meglio gli immigrati cinesi in certe scuole di Milano. Questo è il livello zero a cui ci hanno ridotto. Allora, secondo me la rivoluzione si fa così, si studia, ci si impegna, si fa. Io sono contento di essere qui con Lorenzo perché ha iniziato come stagista come Monica Lewinsky un po'.
E ha abbordato le macchinette.
Le macchinette di Libero, ci siamo conosciuti lì. E in pochi anni ho visto uno sbarbato con il bomber diventare una persona seria che leggeva, che citava, pubblicava articoli. Questo è, per me è un modello. È un modello di allenamento, di crescita, di combattimento. E ce ne sono tanti qua.
E questo è perché esiste una grande palestra, e non lo dico ovviamente per piacere perché sono qui, che è Casa Pound, perché noi tu hai raccontato quelli che sono... Per citare uno dei più famosi James Dean, no? Questi sono ribelli senza una causa, perché il DDL Zan non è una causa, il gender non è una causa, quello che porta avanti Greta Thunberg non è una causa. E qui dentro c'è un consesso non di ribelli, ma di rivoluzionari, che antepongono all'io di quello di cui tu dicevi prima, dell'atomizzazione dell'uomo, del fatto di disgregarci, del fatto di non avere un'identità, perché se tu non sei uomo o donna, non hai un'identità, e tutto ti può essere raccontato. E allora qui esistono i rivoluzionari che antepongono il noi, perché qui ci sono uomini, donne, persone con famiglie, che hanno anteposto la propria individualità al fatto di qualcosa di più grande, che è la direzione rivoluzione, è quello che c'è scritto qui, è il tornare potenza. Ed è da qua che escono le parole chiave, quello che ci diceva Francesco, sono le parole chiave che ci servono per tornare ad essere un'avanguardia, soprattutto dal punto di vista culturale.
Per concludere in bellezza, voi avete legato il libricino su D'Annunzio. D'Annunzio dice una frase meravigliosa che tutti conosciamo, no? Io ho quel che ho donato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si raccoglie quello che si semina. Delle volte si semina e non nasce niente. Delle volte invece c'è un terreno che funziona e rende molto di più. Il dono è la dimensione essenziale della comunità. La parola comunità ha dentro una parola latina che è munus, dono. La vita che noi riceviamo dalle generazioni precedenti è un dono. La differenza sessuale sono il padre e la madre che insieme ci donano l'esistenza. Tutti i nostri padri, tutte le nostre madri prima, una catena che va indietro fino all'inizio, dal primo momento in cui Enea con il padre mette piede in Italia, quello è il nostro patrimonio che ci è stato donato. A noi spetta di conservarlo, difenderlo e portarlo alle generazioni successive. Io quel che ho donato è il dono che ciascuno di noi deve fare agli altri per rendere grazie di quello che ha ricevuto prima, di essere nato qui, di aver respirato quest'aria, di aver visto questi alberi, di aver letto le parole di poeti, politici e tutti quelli che ci hanno preceduto. Il dono comporta il dono di sé. L'eroismo di D'Annunzio era un dono. Donare se stesso, sacrificarsi, è questo. Mishima, prima di compiere il seppuku, va di fronte all'esercito giapponese e dice: avete così cara la vita da perdere lo spirito? Cioè, non avete nulla da donare, se non donate non avete nulla, perché io ho quel che ho donato, se non dono niente non ho niente, non sono nessuno. Oggi lì siamo, alla domanda di Mishima, cioè che cosa conta? Cosa conta oggi? Il corpo fisico e basta. C'è questo spirito strano che vale solo per i trans, uomo o donna, è solo per quello. E il corpo si deve adattare, corrispondente ai desideri. Esiste solo il corpo fisico da preservare dalla pandemia perché funzioni. il corpo deve funzionare in base ai nostri desideri, va modificato con la tecnica affinché funzioni. Infatti puoi uscire per andare a lavorare, ma se volevi uscire a fare una corsetta, no, sabotatore. È la stessa cosa, conta solo la sopravvivenza fisica. E allora la domanda è sempre quella: avete così cara la vita, cioè la nuda vita di Agamben, la sopravvivenza, il vostro corpo, da rinunciare allo spirito, cioè a quello che avete ricevuto quando siete nati e che vi obbliga a donare qualcosa in cambio? La risposta è lì: si sopravvive solo se noi sappiamo rispondere a questa domanda. Abbiamo quello che abbiamo donato. Se non doniamo niente, se tutto a pagamento, come i bambini che si possono comprare a pagamento, come la vita che si compra a pagamento, come la prostituzione di massa a cui ci sottopongono i vari Fedez, uno che vende la sua intimità a pagamento in internet, che cosa, per me si sta prostituendo. Non dona niente, tutto a pagamento, quindi non donano nulla, non hanno nulla, non sono nessuno, il vuoto pneumatico. Tutto sta lì, saremo misurati per quanto ci siamo sacrificati nella vita. È difficile, voi fate una cosa difficile anche solo essere qua, è anche pericoloso delle volte, faticoso, ma nessuno ha detto che fosse facile. Quindi mi hanno tolto, cominciano giustamente un segnale divino che ho rotto i coglioni. Quindi
Zani il segnale.
Eh?
Zani il segnale.
Sì, esatto. Quindi riassumendo, visto che sono anche tutto vestito di blu perché lui voleva farmi fare lo speech tipo Steve Jobs, poi capite perché l'Occidente per
ma
tutto.
Ma tu non capisci il mio andare avanti, il mio andare oltre,
sì,
non lo
oltre ai generi. E allora, per lasciare con una frase, no, così, perché no al DDL Zan? Quando vi dicono "Ma perché sei contrario al DDL Zan?" Come il personaggio di Melville, preferirei di no. Basta questo. Vuoi il DDL Zan? No. Le ragioni? Anche no. Basta. No.
Grazie. Grazie a Francesco Borgonovo che oggi ci ha donato qualcosa di immateriale, che sono le idee, lo spirito e la volontà, e quello non ce lo potranno mai togliere. Come ci insegnava Domenic Venner, noi siamo qua ancora quest'oggi, ancora questa edizione di Direzione Rivoluzione qui a Grosseto, per insorgere contro il fatalismo. Grazie a tutti.
Grazie.